Una chiave di lettura.
Devo iniziare con una notizia, tra l'altro, il cui approfondimento potrete anche leggere all'interno del nostro sito radiovaticana.va, e cioè che i vescovi in Arizona si apprestano a iniziare un pellegrinaggio che li condurrà appunto in questa zona, al confine con il Messico, dove la prossima settimana celebreranno una messa per ricordare tutti i migranti morti dal 1998 ad oggi, per sottolineare la necessità di riforma del sistema migratorio negli Stati Uniti. Tra l'altro, nel colloquio con Papa Francesco, Barack Obama, nell'incontro di giovedì, ha parlato di questa riforma dell'immigrazione che dovrebbe vedere la luce, in teoria presto, e che avrà un impatto su 11 milioni di persone che vivono senza permesso negli Stati Uniti, si parla per lo più di latinoamericani. La riforma resta però in salita, visto che ci sono degli zoccoli duri da superare. Cercando di trovare due simboli e due anime degli Stati Uniti, ci siamo concentrati sulla Statua della Libertà e appunto il confine blindato con il Messico. E questo spazio di nemmeno 10 minuti lo abbiamo in qualche modo intitolato Senso e controsenso di un paese comunque democratico. Ne parliamo con il docente di storia americana all'Università Louis Guido Carli, il professor Gregory Aleggi. Benvenuto, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, dicevamo, la Statua della Libertà, che era il segno davvero quando gli immigrati in nave intravedevano la statua dell'arrivo nella terra promessa, e questo confine blindato che tanto fa discutere. Come possiamo leggere queste anime degli Stati Uniti che convivono con ovviamente ovvie difficoltà?
Sì, grazie intanto di aver così bene inquadrato l'aspetto. Sicuramente gli Stati Uniti di oggi sono, sotto molti aspetti, diversi da quelli che molti di noi ricordano o hanno, diciamo, sognato anche in generazioni passate. Da quella Statua della Libertà passarono i miei bisnonni come migranti dall'Italia, e quel motto di quella famosa poesia che lui dice: datemi i vostri stanchi, i vostri poveri, le vostre masse rifugiate che desiderano diventare libere, eccetera, eccetera, era veramente una promessa degli Stati Uniti al mondo. Il confine con il Messico oggi è l'estremo opposto, degli Stati Uniti meno aperti e più difensivi, molto più guardinghi nei confronti del mondo, anche se in realtà in tutto questo lungo arco di tempo nel rapporto degli Stati Uniti con l'immigrazione c'è sempre stata la presenza di entrambe le dimensioni, c'è sempre stata l'accoglienza, ma c'è sempre stata anche una certa paura.
E questo lo testimoniano anche le comunità di immigrati italiani, irlandesi, insomma, non sono state vite facili. Per quanto riguarda la riforma di Barack Obama, che sull'immigrazione si capisce, a microfoni spenti giustamente lei ricordava che è stato un po' il cavallo di battaglia per la corsa alle presidenziali. Tuttavia è una riforma che incontra e incontrerà grandi difficoltà. Vogliamo tracciarne un po' così il profilo di chi resiste a questa riforma e perché?
Come sempre nella politica convivono dimensioni ideali, diciamo riferimenti, valori, obiettivi, e convivono esigenze pratiche. Partiamo da queste. La realtà demografica è tale che il gruppo etnico bianco, diciamo, quindi euro-occidentale, non sarà più il gruppo numericamente prevalente negli Stati Uniti entro un decennio. Sarà una maggioranza relativa, non sarà più una maggioranza assoluta. Quindi tutti gli schemi politici basati su quel tipo di identità avranno vita breve. Da questo punto di vista non c'è dubbio che non fare i conti con la presenza ispanica è un suicidio politico per qualsiasi partito. Non a caso Bush figlio, che veniva dal Texas, che è uno stato un po' come la Florida, un po' come la California, dove lo spagnolo è una lingua quasi altrettanto diffusa dell'inglese, Bush figlio, dicevo, parlava uno spagnolo fluente e lo usava regolarmente in campagna politica. Il Partito Repubblicano oggi sembra invece aver fatto un passo indietro, è diventato ostaggio di quelle minoranze militanti, sovrasemplifichiamo dicendo Tea Party, ma non è proprio così, che sono ostili a questo straniero, a questa intera categoria di elettori. Ed è una dimensione peraltro anche geografica, perché il Texas repubblicano, ormai arci repubblicano, in realtà è contrario al muro, proprio perché al proprio interno ha un tal numero di persone di origine messicana, ispanoamericana, che per un politico locale volerli affrontare, volersi scontrare, volerli espellere è un suicidio politico.
Certo, anche per l'immagine con il resto del mondo, suppongo. D'altronde gli Stati Uniti sono ancora il portavoce della democrazia, del sogno americano e della possibilità di integrazione.
Certo, questo non viene rifiutato da nessuno, se vogliamo dirla proprio tutta. La differenza è soltanto nell'approccio da tenere nei confronti dell'immigrazione illegale, ovvero tutti continuano a essere favorevoli all'immigrazione legale. Gli Stati Uniti sanno benissimo che buona parte della loro forza economica, intellettuale, della capacità di innovare risiede nella capacità di attrarre talento, quello che noi chiamiamo fuga di cervelli dall'Italia, per loro è un arricchimento, ovviamente. Quindi nessuno vuole fermare quell'immigrazione. La domanda è un po' come da noi, se vogliamo, solo che da noi è via mare e negli Stati Uniti è via terra, è come comportarsi nei confronti degli illegali, di coloro che decidono per scelta o per disperazione di non poter o di non voler realizzare o tentare di realizzare il loro sogno rispettando le regole. La discussione in realtà è su questo, non è una chiusura totale, è semplicemente, gli americani sappiamo che diciamo anche per matrice culturale, quindi religiosa, tendono ad avere questa visione puritana che talvolta diventa manichea.
Certo, è la nostra Lampedusa, la zona in particolare Nogales, se così si pronuncia, che viene tagliata in due, divisa da questo confine tra USA e Messico. L'hanno sottolineato appunto i vescovi della Conferenza Episcopale statunitense, che si sono lasciati ispirare proprio dalla visita di Papa Francesco all'isola siciliana. Altro problema, e con questa domanda chiudiamo, abbiamo solo un minuto, c'è anche la paura di alienarsi l'elettorato latinoamericano, non solo da parte di Obama, ma anche dei possibili altri concorrenti che concorreranno poi alla corsa alla Casa Bianca.
Non c'è dubbio, il Partito Repubblicano potrebbe avere per la prima volta un candidato, diciamo, non proveniente dai suoi gruppi etnici tradizionali. Mi riferisco per esempio a Marco Rubio, che, come dice il nome, è ovviamente un ispanico americano. La differenza, se vogliamo, interpretativa è che Obama e i democratici vedono nell'integrazione una prosecuzione di una loro politica, di una loro visione più inclusiva, tradizionale, insomma i lavoratori, gli immigrati, le minoranze tradizionalmente hanno sempre votato democratico. I repubblicani sembrano mossa per disperazione, più per calcolo che non per convincimento, però di sicuro gli Stati Uniti sono un paese di immigrazione, e se dobbiamo chiudere, io amo ricordare sempre una famosa frase di Roosevelt parlando con un gruppo ultraconservatore che iniziò fratelli immigrati, cioè negli Stati Uniti, salvo gli indiani, sono tutti immigrati, e quindi questo problema andrà affrontato con minor rigidità e maggior realismo.
Grazie al professor Gregory Aleggi, docente di storia americana all'Università Luis Guido Carli, grazie per essere stato con noi e buona vita.